presto presto.
Le notizie appena sveglie.
Here we go.
Questa puntata è dedicata a tutte le persone nervose, quelle con lo sguardo cupo, torvo, quelle che scattano per un aggettivo sbagliato, per il tono di voce, per un saluto troppo scanzonato, quelle che a fior di pelle hanno una corazza sensibile e per ogni capello un diavolo, delle teste di medusa irascibili e iperreattive, quelle tese, irritabili per un non nulla, suscettibili per tutto. Questo mercoledì 17 giugno è tutto per voi. Non prendetevela con la persona sbagliata.
Ah, chissà chi è la persona sbagliata.
Guarda, comunque teste di medusa è bellissimo.
Sai quelle teste con tutti i serpenti?
Bellissimo.
Mi è venuta in mente questa immagine del diavolo per capello, la testa di medusa.
Brava, brava. Anche questo fa parte delle tue stranalandie. Potresti scrivere un bestiario. Queste dediche, guarda, sì, che se ci pensi sono un bestiario, sì, anche un umanario.
Sì, un umanario, sì.
Potresti trasformarlo in un libro. C'ha ragione l'ascoltatore che te lo...
Non ne vedo la rilevanza letteraria, artistica.
Vabbè, ma facciamo una cosa, come dire, per gli appassionati di Presto Presto. Facciamo
allora
un
vi
PDF,
faccio delle fotocopie.
Ma no, ma che fotocopie? Una cosa bella, digitale. Metti un disegnino per ognuno. Guarda che è una cosa, un Ricchi per Emi Cotillon.
Ah sì?
Ma dai, facciamo un'asta benefica, dedichiamo a un progetto questa cosa qua.
Vabbè,
facciamo.
Se si tratta di fare qualcosa di...
Dai, d'estate ti metti lì, cioè, te che niente fa, non ti devi svegliare, tanto ti svegli lo stesso.
Cosa mi sveglio lo stesso? Nel pomeriggio mi sveglio lo stesso.
Buongiorno!
Buongiorno Claudio Iampaglia.
Buongiorno Cinzia Poli, tutto bene?
Tutto bene, grazie.
Oggi abbiamo tanta Italia con tanti problemi.
Eh sì, ho visto, tanta Italia e tanti problemi.
Tanta vita reale e tanta vita irreale.
Sì, pochissimi soldi per lo più.
Mamma mia, e poi c'è una generazione Z sempre più interessante. Bisogna guardarci proprio dentro, anzi farli parlare bisogna.
Sì, ascoltarli.
La cosa più importante. Senti, sai che è morto il cardinale Ruini a 95 anni, l'ultimo dei conservatori storici.
Il cardinale sottile è stato definito.
Sì, quello che tentava di tenere la Chiesa nel passato,
politica,
diciamo così. Pensavo stamattina che la Chiesa in fondo è l'organismo di carattere istituzionale, politico, che è più evoluto rispetto a questi tempi, non tanto perché è evoluto non vuol dire niente, ma diciamo che va un po' in controtendenza a questi tempi. Se pensi alla politica come si sta deprimendo, sono pochissimi i leader che esprimono nuove visioni, nuovi concetti, dove... La Chiesa sta messa meglio, secondo me.
Tu dici che anziché delle elezioni fare dei conclave in cui finché non esce una fumata bianca...
Lo sa, non lo so, sono pensieri dalle 5 del mattino.
Certo.
Comunque sia, stamattina sui giornali ho capito che tra i tanti demeriti di Ruini c'è quello di aver consigliato a Buttiglione di entrare in politica.
Buttiglione è il filosofo, sì.
Il filosofo, adesso sei generosa.
Vabbè, ha studiato filosofia.
I remember when I lost my mind. There was something so pleasant about that place. Even your emotions have an echo in so much space. And when you're out there without care, yeah, I was out of touch. But it wasn't because I didn't know enough. I just knew too. Does that make me crazy?
iniziamo da come si fabbrica una menzogna.
Ah, pensavo da come si fabbrica una bomba.
No. Non sono in grado di dare notizie precise, però questo è un articolo di Chiara Mercuri che parla di un libro di...
Avvenire?
Sì, Avvenire, di Tommaso Di Carpegna Falconieri. Il volume si presenta con la leggerezza di un divertissement erudito, ma nasconde una verità tagliente. Il titolo, La storia al contrario, papesse e antipapi, nani e fantasmi, che esce per Salerno Editrice, risuona come un'eco capovolta di un altro libro che negli ultimi anni ha attraversato le classifiche italiane, Il mondo al contrario, del generale Vannacci, e l'eco non è casuale. Il volume raccoglie alcuni saggi che l'autore definisce movimenti di una sinfonia. Il lettore, seguendo le sue note, alla fine si accorgerà di essere stato condotto dentro un laboratorio dove si costruiscono false verità. Nel saggio sulla papessa Giovanna, Carpegna ricostruisce la genesi della leggenda, mostrando perché essa è nata e per dire cosa alla società medievale. La leggenda, fortemente misogina, era nata nel Medioevo per affermare con nettezza che le donne non potevano divenire sacerdoti, tantomeno papi, a causa del problema della generazione. La papessa partorisce infatti sulla via che da San Pietro porta al Laterano, dove nel Medioevo avveniva l'intronizzazione papale. Con il tempo, paradossalmente, quella stessa leggenda si è trasformata in una bandiera del suo contrario, diventando un'icona femminista. Il capitolo sugli antipapi mostra come l'etichetta di antipapa coincida con il verdetto dei vincitori. Nel momento in cui due pretendenti al soglio si contendono la legittimità, non esistono un papa e un antipapa, ma due papi, o se si preferisce, due antipapi. Chi perde diventa antipapa retroattivamente, non perché avesse davvero meno meriti per ricoprire quel ruolo. L'autore, come già denunciava in un altro suo importante lavoro, Medioevo militante, mostra come si costruiscono le false verità. Scrive il saggio La vera origine del popolo dei nani come un saggio accademico. I nani della mitologia germanica, bassi, scuri, tarchiati, esperti fabbri, abitatori di fortezze di pietra, corrispondono punto per punto ai legionari romani stanziati sul limes del Reno. Le analogie si moltiplicano, si concatenano. Il nano sarebbe in origine il soldato romano visto dagli occhi dei guerrieri germani, biondi e altissimi, che lo incontrano per la prima volta. Tutto sembra filare, tutto sembra documentato. In realtà tutto è falso. Le fonti citate, sebbene esistano, sono collegate attraverso un ragionamento che Umberto Eco chiamava di sfrenamento analogico. Il fatto che i nani portino la barba e i legionari a volte si lasciassero crescere la barba non dimostra nulla. Il fatto che entrambi vivessero in costruzioni di pietra non prova nulla. Il fatto che entrambi fossero percepiti come bassi dagli occhi dei germani neppure. Il meccanismo è relativamente semplice da descrivere, ma difficilissimo da smontare. Si prende il linguaggio della scienza, le note, le citazioni, l'erudizione, la progressione argomentativa, il tono misurato e distaccato e lo si riempie di un contenuto che scientifico non è, perché le fonti sono state selezionate con arbitrio, perché le connessioni tra i dati sono manipolate e non desunte, perché le conclusioni sono forzate. Si parte da una conclusione già decisa e si costruisce intorno un edificio di fonti che la sostenga. Il punto è che le fonti non sono tutte uguali e ci vuole un grande lavoro per stabilire quali siano degne, proprio come si fa per i testimoni a un processo. La storia, al contrario, non è solo un gioco di parole sui personaggi e fatti storici rovesciati, scusate, è soprattutto una riflessione. Cosa succede? È soprattutto una riflessione su cosa succede quando il metodo scientifico viene rovesciato dall'interno. Chi ha letto Il mondo al contrario di Vannacci riconoscerà il procedimento. Un libro che si presenta con la serietà dell'analisi, che cita dati e studi, che costruisce un'argomentazione apparentemente razionale e che tuttavia sostiene tesi sconfessate da decenni dalla biologia, dalla storia e dalle scienze umane. Il problema vero è che chi vuole approfittare di questa confusione sa che costruire un saggio che imiti il linguaggio scientifico è sufficiente per convincere chi non ha né il tempo né la pratica per smontarlo pezzo per pezzo. Il libro recensito oggi da Chiara Mercuri su Avvenire è La storia al contrario, papesse e antipapi, nani e fantasmi di Salerno Editrice, l'autore è Tommaso Di Carpegna Falconieri.
Tommaso di Carpegna Falconieri. Allora io ti propongo questo pezzo che si chiama Sundown, perché oggi sarà una giornata molto calda, ascoltatori e ascoltatrici, almeno sembra, dagli inizi sembra davvero così. Loro sono i Leisure, che sono un gruppo neozelandese che mi pregio di aver scoperto. Mi piace tantissimo, devo dire. Un mood proprio d'estate, per l'estate.
E ascoltiamoli, questi tuoi Leisure.
Sky up ahead was like a diamond in the rough. Man on a wire, pushing out and telling good luck. Getting it off my chest, I'm about to explore on the inside. May I make a request? Put your loving on me in the meantime.
Il sundown, fino a che il sole scende, eh? È lunga, che è appena salito.
Io in genere negli ultimi giorni vado a dormire che c'è ancora il sole.
Vabbè, ma tu sei esagerata però.
Ne ho un po' di fatica così.
Ma ti metti, anche gli, ti metti anche la mascherina per gli occhi?
No, chiudo gli occhietti e vado. Allora, segnalazione presa dal Manifesto, che oggi ha parecchie cose interessanti. Vi volevo raccontare anche di una mostra che c'è al Castello di Rivoli con questa artista cilena che si chiama Vicuña. È molto interessante, recupera il sistema andino di scrittura, il quipu, che erano dei nodi fatti su delle strisce di stoffa, però essendo una specie di performance è un po' difficile da raccontare, per cui opto per un'altra segnalazione che prendo sempre dal Manifesto. Valentina Pigmei ci racconta Noi siamo mare di Ellen Scales, che esce per Neri Pozza. Immaginiamo che arrivi un'ondata di calore. Sulla terraferma noi umani sappiamo come proteggerci dal caldo. Ci spostiamo in luoghi più freschi, non usciamo nelle ore calde. Anche gli animali terrestri si arrangiano come possono, principalmente cambiando le proprie abitudini tra giorno e notte. Il coleottero del Namib, per esempio, scala le dune all'alba per condensare il vapore acqueo nel suo esoscheletro gibboso, trasformando l'aria arida in acqua da bere. L'oceano, invece, non offre queste vie di fuga. Quando l'acqua si scalda, e negli ultimi anni è accaduto a ritmi vertiginosi, non serve a nulla sudare o ansimare, scavare gallerie o rintanarsi all'ombra. L'unica possibilità realistica è quella di migrare, viaggiando verso i poli, seguendo correnti fredde oppure ritirarsi più in profondità. Ma alcune specie come il narvalo e il merluzzo polare, che amano molto il freddo, non potranno spostarsi più di tanto e verrà un giorno in cui non esisteranno oceani più freddi verso cui andare. Questo significa che spesso la crisi climatica non ha lo stesso volto su entrambe le sponde. È di questa asimmetria tra la relativa agilità adattativa del mondo terrestre e la vulnerabilità silenziosa degli oceani e di tante altre incredibili scoperte, riflessioni, indicazioni pratiche che parla il libro di Helen Scales, Noi siamo mare, il futuro degli oceani, che esce per Neri Pozza. Scales, biologa marina dell'Università di Cambridge, che da più di 20 anni studia e esplora i fondali di mezzo mondo e le specie marine più svariate, a differenza di altri esperti di oceano, non cede al catastrofismo paralizzante. Riconosce che la distruzione è già in corso, che i danni sono reali e profondi, ma insiste su un punto: non tutto è perduto. Nessun ecosistema è andato completamente, nessuna specie oceanica è del tutto senza speranza. Nonostante la crescente minaccia della pesca intensiva e del riscaldamento dei mari, negli ultimi tempi ci sono luoghi in cui le mante prosperano, come l'Indonesia e l'Ecuador. Tuttavia, in entrambi i luoghi, una parte di questi animali è segnata da cicatrici dovute agli scontri con barche ed eliche, e molti esemplari sono finiti impigliati nelle reti da pesca. Tutto sommato, sembra voler dire Scales, c'è ancora molto per cui vale la pena battersi. Sottovalutare l'entità del disastro sarebbe irresponsabile. Ma sa anche che l'eccesso di pessimismo produce inerzia. Servono entrambe le cose: capire cosa rischiamo di perdere e cosa possiamo ancora salvare. Il futuro dell'oceano, scrive, si deciderà sulle coste e nell'entroterra, nelle assemblee pubbliche, nei consigli di amministrazione e nelle cabine elettorali, anche perché il mare riguarda tutti, come ricorda il titolo del saggio. E qui entra in gioco la qualità più rara di Noi siamo mare, la capacità di suscitare meraviglia. L'autrice non si limita a informare, non si accontenta di divulgare, ma prova a descrivere la straordinaria vita oceanica, restituendo ai lettori il senso di miracolo e lo splendore del mondo marino. Questa era Valentina Pigmei che recensisce Noi siamo mare di Helen Scales, in Italia per Neri Pozza.
Ma sembra molto interessante.
Esatto,
no?
Mi è sembrato molto bello.
Molto interessante. Me lo ridici? Mi sono...
Che noi siamo mare.
Noi siamo mare.
Mare.
Ma bello anche il titolo. Allora, Island in the Sun, se siamo mare da qualche parte c'è una...
Un'isola.
C'è un'isoletta al sole. Sono i Weezer.
Thank you.
Un pezzo leggero, tranquillo.
Ho bisogno di calma.
Hai bisogno di calma mattina, questa mattina. E allora senti che cosa dice oggi su Repubblica Murakami, Haruki Murakami, lo scrittore che sarà ospite sabato di Tao Book Award al teatro di Taormina e che ha concesso un'intervista a Raffaella De Santis, anche perché lui non ama molto le interviste e forse non ama troppo nemmeno i giornalisti, pare. Murakami è rinato dopo un periodo non facile, una malattia e un ricovero che lo scorso anno lo hanno portato a perdere 18 kg. Abituato a correre ogni mattina per chilometri, faticava persino a camminare. Anche scrivere mentre era debilitato all'ospedale era diventato faticoso. Se c'è una cosa che lega Murakami al senso della vita è la scrittura. Se c'è uno scrittore che può raccontare che cos'è la fiducia nel proprio mestiere, quello è proprio Murakami. Solo chi domina profondamente i propri strumenti di lavoro riesce a far piovere dal cielo sgombri e sardine, come in Kafka sulla spiaggia. Solo chi non dà per scontato la realtà riesce a immaginare due lune senza giustificarle con una sbronza, come in 1Q84. Tra lo scrittore e la parola c'è un rapporto di tale fiducia da rendere possibili molte improvvisazioni. Murakami è jazz, non perché ami il jazz, ma perché lo incarna. Sarà anche per questo che conquista tutti, corteggiato anche dai sofisticati giurati del Nobel. Ora la curiosità dei lettori mondiali è tutta sul nuovo libro che uscirà in Giappone in estate. Sappiamo che ha scritto il nuovo romanzo dal punto di vista di una donna, dice Murakami. Uno dei piaceri che trovo nello scrivere fiction in terza persona è la possibilità di diventare chiunque o qualsiasi cosa. Un gigante verde, un tamandua brasiliano, Einstein. Un tamandua ho scoperto è un formichiere, sono andata a vedere. Anche la possibilità di diventare me stesso, naturalmente, benché sia forse l'impresa più difficile. Se decido che il personaggio principale sarà una donna, è attraverso i suoi occhi che dovrò osservare il mondo. Io però sono nato uomo e mi sguardo sulle cose, va da sé, non sarà mai esattamente quello di una donna. Tuttavia avrò una percezione della realtà diversa da quella mia abituale e lo scenario sarà piuttosto interessante. La protagonista del libro si chiama Kao, il suo nome è anche il titolo del romanzo. Ha più o meno 25 anni, è una grafica e crea le immagini nei libri illustrati per bambini. Anche in questo nuovo romanzo il mondo reale si fonde con un mondo altro che esiste parallelamente e il calore generato da questa fusione fa avanzare il racconto. Non è il genere di storia che avevo intenzione di scrivere all'inizio, ma personaggi ed eventi con un forte elemento di irrealtà emergevano spontaneamente uno dopo l'altro man mano che procedevo nella scrittura, creando in maniera naturale il mio mondo narrativo, e questo processo creativo mi piace molto. La narrazione scaturisce in modo naturale da me, dal mio interiore, in un flusso irrefrenabile che io mi limito a trasformare in parole. È stato spesso accostato a Jung, ricorrono nel suo lavoro archetipi, sogni, discese in luoghi sotterranei, situazioni sorprendenti come un uomo che conosce il linguaggio dei gatti. Malgrado io non abbia letto quasi nulla di Carl Jung, molti studiosi junghiani mostrano un forte interesse per le mie opere. Quando ho visitato l'istituto junghiano in Svizzera ho ricevuto un'accoglienza molto calorosa. In realtà io sogno molto poco e anche quando faccio dei sogni al risveglio li ho dimenticati, non ricordo più nulla. A sentire gli psicologi per uno scrittore è una cosa del tutto logica e non riesco a capire perché. Quando ero giovane non ho mai pensato di diventare uno scrittore, desideravo lavorare con la musica, farne in qualche modo la mia professione e quando casualmente sono diventato un romanziere professionista speravo che scrivere fosse come eseguire un brano musicale, soprattutto jazz. Infatti dalla musica ho appreso molte tecniche di scrittura, da Miles Davis, Thelonious Monk, Charlie Parker, Stan Getz. Sarei molto felice se questa musicalità venisse percepita almeno un poco in ciò che scrivo. Gli chiedono alle spalle un periodo difficile e dice: a volte mi sento come una vecchia Toyota Corolla usata, solo ogni tanto però. In altri momenti mi sembra di essere diventato una Ferrari nuova di zecca, di un rosso fiammante. Il mio umore dipende dalla giornata, lo scopro solo il mattino quando mi alzo. In ogni caso, se vado a vedere un film, sono lieto di usufruire dello sconto per anziani. La morte le fa paura? Riguardo alla morte mi capita di pensare a che tipo di tomba vorrei. Mi piacerebbe che fosse bella e che tutti potessero venire a visitarla. E come immagina l'aldilà? Spero che nell'aldilà non ci siano ingorghi di traffico. Per il momento non desidero altro. Queste sono le parole di Haruki Murakami, intervistato oggi su Repubblica da Raffaella De Santis. e sta per uscire il suo nuovo romanzo che, come apprendiamo dall'intervista, si intitolerà Kao, e Murakami sarà ospite sabato a Tao Book Award al Teatro Antico di Taormina. Vogliamo approfittare di questi 30 secondi prima del giornale radio per ricordare che il 23 giugno verso le 19:30 ci troviamo alla fermata della metropolitana Argonne per gli ascoltacori con il coro di Presto Presto.
Ma certo che lo facciamo, vestiti e vestite.
Un po' da marinarette o un po' da pirati.
Da piratesse.
No? Da piratesse
o
pirati,
da marinaretti.
Insomma, qualcosa che ricordi la nave, perché il nostro coro portante è quello degli amici della nave. Venite, mi raccomando, e
imparate generale, vita spericolata, e un centro di gravità permanente, poi anche azzurro volendo.
Sì. Comunque i testi pare che saranno messi sul sito tra poco.
Siamo pronti?
Siamo pronti, passiamo alla linea allora al giornale radio. Mattia Guastafierro e Alessandra Tommasi, noi torniamo tra poco col meteo.
Who knows what tomorrow will bring? Maybe sunshine and maybe rain. But as for me, I'll wait and see. And maybe it'll bring my love to me. Who knows? Who knows? Who knows?
Ieri a un certo punto il cielo ci ha illuso, è arrivato questo nuvolone nero, sembrava che volesse esprimersi in gocce di pioggia sonore, invece niente, veramente, c'è stato un sole giaguaro, come si diceva ieri, tutto il pomeriggio. Buongiorno Luca, Paolo Valisa.
Scusa, cerco l'estate tutto l'anno e all'improvviso, eccola qua, azzurro, sì. Quello che canteremo, chissà, magari... Paolo Valisa, lei viene a cantare con noi il 23 giugno? No, perché deve lavorare.
Secondo me no.
Meglio di no.
No, non la sentiamo.
Sentiamo malissimo.
Mi sentite malissimo?
Adesso bene.
Adesso meglio, sì.
Meglio?
Sì.
Ok, no, meglio di no, veramente... Non sono proprio...
Sì, ma guardi che anche noi...
Ma guardi che col coro ci si nasconde, è l'occasione migliore per cantare, perché ci sono gli amici della nave che cantano benissimo, quindi noi possiamo anche un po' stonare, loro ci coprono. Ha presente cantare Vita spericolata a squarciagola in via L'Argonne a Milano? È un'occasione unica, o azzurro, esatto. O cerco un centro di gravità permanente che per uno scienziato come lei è importante.
Importante, ma credo che già ce l'abbia il suo centro di gravità.
Vabbè, vediamo il meteo.
Al centro geofisico. Buongiorno, allora, vediamo un po' che giornata sarà oggi.
Buongiorno, sono piuttosto monotono in questi giorni, nella prossima settimana devo purtroppo sempre dare notizie di tempo bello, bel tempo, soleggiato. Oggi avremo anche poche nuvole sui rilievi e probabilmente sarà asciutto anche sulle prealpi, probabilmente non ci saranno temporali di calore. Le temperature continuano l'ora marcia di innalzamento, oggi saranno comprese tra i 31 delle prealpi, raggiungeranno già i 33-34 sulla pianura padana. Purtroppo continueremo così, il caldo si farà sempre più forte nei prossimi giorni, giovedì toccheremo delle punte di 35, tra l'altro comincerà a essere anche un po' più afoso e accanto all'afa avremo l'afa in pianura e qualche temporale sulle prealpi, andremo avanti così giovedì, venerdì, sabato e domenica, quando dovrebbe essere il culmine dell'ondata di calore. Probabilmente in pianura padana supereremo i 36-37 gradi.
Vedi, la calura pantera, la chiameremo così dopo il sole giaguaro.
E c'è tutto lo zoo che possiamo tirare fuori.
Sì, li tiriamo fuori tutti, il ghepardo, la
Esatto.
lince, lo faremo giorno dopo giorno. Nel frattempo, grazie mille per le previsioni quotidiane, una buona giornata a lei e a tutto il Centro Geofisico Prealpino di Campo dei Fiori di Varese. Buona giornata, Paolo Valisa.
Grazie, anche a voi e a tutti gli ascoltatori.
E allora un brano dei Queens of Stonehenge che si intitola No One Knows.
Nessuno lo sa.
Nessuno lo sa, che è un po', come dire, quello che fra poco vi leggiamo, va.
Quando faceva molto caldo, il cantante dei Queens of the Stone Age si esibiva completamente nudo.
Beh, non male.
A volte lo arrestavano anche.
Ah, beh, questo peggio, povero.
Andava al fresco, però poi.
Ma esatto, però, però un perizoma, una
no,
cosa
no,
minima,
beh, si copriva
no?
col basso, diciamo, nelle
Vabbè, non male.
parti basse col basso, giustamente. Veniamo invece a cose che, insomma, non si possono coprire facilmente. Primo processo sull'edilizia, tutti assolti a Milano, gli abusi. Non ci fu reato, scrive Luigi Ferrarella oggi sul Corriere della Sera. Col senno di poi, no, col senno di allora sì. Col senno di poi, cioè oggi, che lo stesso comune di Milano emette ordine di demolizione di edifici prima autorizzati, si adegua a imporre ai costruttori i piani attuativi mai fatti, corre a farsi pagare assai maggiori oneri di urbanizzazioni, vede il TAR respingere i ricorsi dei costruttori, sarebbero state fuori legge e perciò integranti l'elemento oggettivo del reato di lottizzazione abusiva, le procedure autorizzative di Torre Milano, cioè dei 24 piani alti 82 metri in via Stresa, edificati su due demoliti ex edifici preesistenti, con una semplice scia, segnalazione certificata di inizio attività a titolo di ristrutturazione edilizia, anziché di nuova costruzione bisognosa di apposito piano attuativo per adeguare i servizi per i cittadini ai maggiori carichi urbanistici. Luigi Ferrarella, periodi più corti, per favore. Ma con il senno di allora, periodo durato due colonne, ma con il senno di allora... Valuta ieri il Tribunale di Milano nell'assolvere gli 8 imputati di questo primo processo tra i molti istruiti dai PM negli ultimi 3 anni, non si può non valutare la buona fede di chi nel 2018 e quantomeno sino al 2023 ha riposto il proprio legittimo affidamento nelle prassi indicate all'epoca proprio dal Comune e nella giurisprudenza amministrativa di TAR e Consiglio di Stato di quegli anni. La formula che usa per assolvere non è il fatto non sussiste, ma il fatto non costituisce reato, segno appunto della mancanza negli imputati dell'elemento soggettivo del reato. Solo negli ultimi anni la giurisprudenza penale, quella amministrativa e finanche le pronunce della Corte Costituzionale più recenti hanno offerto diverse interpretazioni sul concetto, nonché sulla vigenza ed applicabilità, che richiedeva inderogabilmente un piano attuativo per immobili oltre i 25 metri, ma che per le difese era poi venuta meno per effetto della legislazione regionale della Lombardia. È al contempo uno smacco e un salvagente per la Procura. Quindi c'era praticamente una legge regionale della Lombardia che in qualche modo...
Sì, e poi c'era la consuetudine rispetto a, diciamo, alla legge. È una sentenza che vedrai farà discutere.
Diritto consuetudinario.
Sistema Milano, tutti assolti, gli imputati al primo processo, costruttori in buona fede, questa è Repubblica, pagina 18, secondo la procura il grattacielo era sì abusivo, ma le regole erano quelle per i giudici, che cos'è la buona fede, viene fatto anche notare che dopo le indagini il comune non permette più sconti sugli oneri e non basta più una scia per tirar su palazzi, spetterà poi alla PM Marina Petruzzella a valutare l'appello, lei che nella requisitoria aveva parlato di un'operazione impietosa di sfregio al territorio, cioè di abusi, le indagini andranno avanti, i processi pure, così come i fascicoli, almeno 10 aperti alla Corte dei Conti per valutare i danni reali di quello che è stato di fatto una pratica. L'avvocata Veronica Dini 2 anni fa presentò un'esposta ai magistrati contabili per dire che i mancati introiti toccavano addirittura i 100 milioni. Sala va l'attacco dei PM, hanno colpito persone oneste, la loro è stata violenza verbale, una parte dei magistrati ha dato al suo lavoro un'impostazione politica, nelle carte c'erano più aggettivi che fatti, ha detto il sindaco di Milano. Fontana, il presidente della regione, ha smantellato un castello di accuse senza fondamento, Renzi si scusi che ha cavalcato l'onda giustizialista.
Sul Fatto Quotidiano Gianni Barbacetto, che ha condotto molte inchieste sul sistema Milano, ha scritto anche un libro contro Milano, titola Torre Milano, tutti assolti, è abusiva ma in buona fede. La Torre Milano è quella di via Stresa, quella di 24 piani. Il fatto c'è, la Torre Milano è abusiva, è stata costruita con un titolo illegittimo, cioè con la scia anziché con un piano attuativo. È una nuova costruzione e non una ristrutturazione, dunque è stata edificata in contrasto con norme statali fondamentali, ma dirigenti comunali e costruttori sono assolti perché per tutti difetta l'elemento soggettivo del reato, sia doloso che colposo. Solo negli ultimi anni la giurisprudenza penale, quella amministrativa e finanche le pronunce della Corte Costituzionale più recenti hanno offerto diverse interpretazioni del concetto di ristrutturazione, chiarendo che il rito ambrosiano è illegittimo. Gli imputati hanno agito secondo la prassi consolidata del Comune di Milano, prassi più forte della legge. La Procura commenta che le sentenze si rispettano anche quando non si condividono.
Sul Manifesto c'è Roberto Maggioni che firma il pezzo intitolato Manifesto ci apre sulla questione, un mattone sopra è il titolo. Torre Milano tutti assolti, abuso edilizio in buona fede, La prassi consolidata del Comune di Milano derivante dall'applicazione della legge regionale e dal piano di governo del territorio comunale consentiva l'intervento Torre Milano e poi ovviamente anche tutti i seguenti. Quindi è la prassi consolidata, diciamo così, è le virgolettato, però il manifesto ci racconta anche di che cosa succede in Italia in questo momento. Piano casa, non solo player stranieri, si apre i costruttori italiani, gli emendamenti per favorire i progetti nei piccoli centri, e Michele Gamberasi ce ne racconta uno. Questa vicenda ha a che vedere con la finanziarizzazione della casa, che viene ormai ovunque anche in provincia, lo dice un consigliere della coalizione civica a Treviso, mentre si trova fuori dai palazzi di via Pisa nella zona nord della città. Ieri mattina le forze dell'ordine hanno eseguito lo sfratto di 5 famiglie. Forze dell'ordine con i caschi, i manganelli, gli scudi sono andati a fare gli sfratti con famiglie coi bambini che abitavano in 3 stabili in mano a una società schermata di cui non si sa chi sono i proprietari. All'arrivo degli agenti, appunto in antisommossa, sono partite le cariche perché c'era il presidio di solidarietà. Questi immobili un tempo erano di proprietà della cassa notarile, poi ve la facciamo breve, sono passati tra varie società, una fallita dopo l'altra, e quindi pignorati, messi all'asta, acquistati per niente, e poi da una società che passa nome a un'altra società di cui non si conoscono appunto i proprietari reali, a fine 2024 tutti sfrattati per fare un bel progetto di villette, di residenze più ricche. Il comune a guida leghista ha fatto finta di intervenire e poi ha mandato la polizia. Ecco, lo sgombero esplosa una vera e propria bomba sociale, è quello che racconta questa vicenda. Che dire? You've got the love?
Magari.
Vai. Ci rimane questo.
Sometimes I feel like throw my hands up in the air. I know I can count on you. Sometimes I feel like saying, Lord, I just don't care. But you've got the love I need to see me through. Sometimes it seems the going is just too rough. Anything goes, no matter what I do. Now and then it seems like the life is just too much. But you got the love I need to see me through. When food is gone, you are my daily need. Oh. When friends are gone, out of my savior's love, he's
Florence and the Machine, You've Got the Love, l'energia che ha questa artista, che potrete vedere anche a Milano, no?
Sì, il 3 luglio viene a Milano.
Tanta roba.
Sì, sì, sì. Allora, segnalazioni, c'è un sondaggio Easy per domani, quell'Italia che non vede i femminicidi e la parità viene strumentalizzata, scrive Marika Economou. C'è uno spazio che la destra di governo ha lasciato libero, che il generale Roberto Vannacci con il suo futuro nazionale sta cercando di occupare, quello dei diritti. Giorgia Meloni, da prima presidente del Consiglio, pur rimanendo culturalmente vicina al tradizionalismo dei modelli familiari e al suprematismo, ha comunque dovuto adottare misure che riconoscono la disparità di genere, anche svuotando di significato concetti portati nel dibattito pubblico dalle battaglie femministe. Ma c'è sempre uno spazio più a destra, che si fa visibile quando i cambiamenti culturali sono sostanziali. È lì che Vannacci si inserisce con la sua critica alla nuova fattispecie di reato di femminicidio introdotta proprio dal governo Meloni con un patto con le opposizioni per punire l'uccisione di una donna come atto di odio o discriminazione di genere oppure per finalità di controllo, possesso e dominio. Una subalternità che tuttavia, secondo Vannacci, non esiste. Uomini e donne sono uguali, non c'è bisogno di proteggere alcuno nei confronti degli altri e quindi devono essere tutti soggetti alle stesse regole, non esiste il femminicidio. Ma la parità di cui parla Vannacci non esiste su un piano di realtà, i dati mostrano come le politiche di sicurezza che funzionano per gli omicidi, che sono in diminuzione, non funzionano per i femminicidi, sono quindi due fenomeni completamente diversi che richiedono attenzioni politiche diverse. L'uso dell'uguaglianza è spesso strumentale, non viene sostenuta quando si parla di retribuzioni, di congedi di genitorialità o di libertà di movimento. Il leader di Futuro Nazionale ha poi criticato le quote rose riportando al centro il concetto del merito. C'era la Ravetto che aveva in mano il l'hai vista la foto dell'appretto merito?
Sì, con scritto merito.
Merito. Riportando al centro il concetto del merito, caro la destra, ma non partiamo tutti con le stesse possibilità. I dati mostrano come le condizioni sociali influenzino molto le biografie. Sulla base del tasso di progresso complessivo, rileva il Gender Gap Report, ci vorranno 123 anni per raggiungere la piena parità a livello globale.
Chat sessista degli autisti, c'è un primo indagato e ATM ne sospende 6, pagina 21 di Repubblica, ma tanti altri quotidiani ce l'hanno. Tutti i partecipanti alla chat che ad ATM risultano essere 7, ma tra loro c'è un pensionato, sono stati sospesi dal servizio, dalla retribuzione, un provvedimento a tempo indeterminato finché la vicenda non verrà chiarita, fa sapere l'azienda che potrebbe trasformare anche la vicenda in qualcosa di più drastico. Le facce sono quelle che ogni giorno vediamo sui mezzi pubblici, ma c'è in realtà un solo autista, poi c'è un ispettore, un responsabile della formazione, un tranviere oggi in pensione, altri dipendenti dell'azienda, insomma sono 7 le persone. Cathy Lattore, l'avvocata della donna che ha denunciato, non solo chiede pene severe, ma chiede all'azienda di far sul serio, di prendere sul serio questa cosa che è stata scoperta, la chat sessista. Sul Fatto invece Antonio D'Amore ci racconta 10 anni di politici a Teramo. In principio fu il consigliere Antonio Norante che 10 anni fa dagli scranni del Consiglio Comunale di Roseto degli Abruzzi invitava la collega del centro-sinistra Teresa Ginobla ad andare a fare i piatti. 10 anni dopo la fiera dello stereotipo antico offensivo sventagliato in consiglio si ripete a Montorio Alvomano, sempre in Abruzzo, dove l'appena rieletto sindaco Fabio Altitonante è proprio quell'Altitonante che era consigliere comunale, assessore e poi consigliere regionale di Forza Italia, ma che adesso si è rifatto una carriera in Abruzzo nelle liste civiche perché ha lasciato Forza Italia. Fabio Altitonante, appena rieletto, inizia così: prendi la scopa contro la consigliera di opposizione di Alessia Nori, ma prendi la scopa. È storia tra loro lontane, ma ovviamente che ci testimoniano di come è tornato a essere insultante, evidente il sessismo. Probabilmente questo, tutto questo discutere di politically correct da rovesciare fa sì che i sessisti, i maleducati e così via possano prendere di nuovo il loro piede.
Segnalazione dal Manifesto, Eleonora Martini ci parla delle carceri di Sollicciano, un provvedimento senza precedenti nella storia recente d'Italia. La GIP di Firenze ha posto sotto sequestro più della metà delle sezioni del carcere di Sollicciano a Firenze per le pessime condizioni igienico-sanitarie delle celle di detenzione e di alcuni spazi comuni, ipotizzando violazioni delle norme sul lavoro e disponendo il trasferimento immediato dei dei quasi 250 detenuti che vivono in quelle condizioni disperate e che ora dovranno essere sparpagliati in fretta e furia in altri istituti. Non era mai accaduto prima e l'intervento apre la strada alla risoluzione giudiziaria dei problemi strutturali che affliggono tutto il sistema penitenziario italiano nell'inerzia del Ministero della Giustizia.
Poi lo vedremo tra poco, ci sono molti approfondimenti che riguardano, vabbè, quello che vediamo tra poco, lo vediamo tra poco, magari vi segnaliamo invece l'inchiesta della Procura di Roma, è su quasi tutti i quotidiani, sono molto diverse i tagli, vediamo quello della Stampa che è uno dei più duri, retata antianarchica per i sabotaggi ai treni, lo Stato deve temerci, dicevano, attacca all'alta velocità, 9 arresti. L'idea di una grande azione contro il 41 bis, il piano fallito poi per infiltrare i Propal, volevano dare delle direttive più violente, introdursi nei movimenti e dare, come dire, serve un'escalation con delle nuove leve, ecco qua le frasi impugnate, cercando di affidare piccole cose ai ragazzi più giovani per insegnargli come si fa, erano stati cacciati dal corteo più volte. Interessante tutte queste dinamiche almeno queste sono le veline degli infiltrati della polizia, perché per sapere queste cose oltre agli ascolti c'era anche qualcuno che gliele diceva
sotto copertura. Sono le 6:58, il momento di passare la linea alla redazione per i titoli principali. Noi torniamo tra poco con le prime pagine dei quotidiani. Presto, presto!
Le notizie appena sveglie.
Eccoci, sono le 7:03 di mercoledì 17 giugno, questa è Presto Presto, questi sono i titoli dei quotidiani, molti si concentrano sul G7 di Evian, la Stampa apre con G7 asse anti-Putin, Trump dice deve trattare.
Mi sarebbe piaciuto.
Il Corriere della Sera titola Trump con l'Europa contro Putin.
Eh sì, anche gli altri tre quotidiani, il Messaggero, Trump, Putin deve trattare, il Giorno, il G7 in pressing su Mosca, sanzioni sul petrolio russo e poi la Repubblica, G7, pressing su Putin, deve fare un accordo. A Evian l'incontro Trump-Zelensky, il presidente USA finiamo l'altra guerra e poi l'Iran, venerdì a Lucerna, la firma dell'intesa e immediata riapertura di Hormuz.
Libero, che ha una visione un po' ombelicale, titola Giorgia Donald di nuovo amore, il disgelo con Washington, l'immagine è imbarazzante, sono tipo Giulietta e Romeo con Meloni sul balconcino e Trump sotto che le canta canzoni d'amore. Sì.
Domani, patto USA-Iran, incognita Libano, Beirut stretta tra esercito e Hezbollah, Vance dice il testo dell'intesa è molto generico, e poi la doccia fredda dei servizi americani, Teheran può bloccare lo stretto in qualsiasi momento, intanto al G7 Trump incontra Zelensky. Diciamo che domani sta più sugli effetti dell'accordo appena concluso che sulle parole per nuovi futuri accordi che ancora non ci sono.
una doppia pagina dedicata del Corriere della Sera sui punti più delicati dell'accordo, divisa in due su quello che può funzionare e quello che non può funzionare. Tra quello che può funzionare c'è riaprire a Hormuz, che serve a tutti per evitare il suicidio economico. I conti sulle armi, le munizioni ora scarseggiano e costano, e quindi è un incentivo alla pace, e poi la possibilità di cantare vittoria per entrambi le parti in causa. Invece cosa non può funzionare? La variabile Netanyahu, lo stop al piano nucleare e lo sblocco degli asset, cioè dei soldi che sono frizzati nei conti di altri paesi.
Allora, sono tanti i motivi per cui funzionare e tanti per cui può non funzionare. Alberto Negri sul Manifesto dice: Teheran ha vinto la guerra e guarda il fumo a Evian. Tra le tante chiacchiere volte a coprire la sconfitta americana e israeliana fatte ieri al G7, ci sono tre punti fondamentali che anche a Evian non hanno potuto ignorare. Uno, Hormuz riapre col ritiro degli americani e non prima. Vedremo se sarà venerdì quando firmano. Intanto vi dico che oggi sono già passate stamattina navi iraniane, petroliere iraniane hanno già approfittato della situazione e sono passate. Israele non si ritira dal Libano e può far saltare l'accordo in quando vuole. Tre, i falchi iraniani non sono una fazione di Teheran, come scrivono i giornali, ma quelli che hanno fatto la guerra e che comandano. E poi un'osservazione sempre dal Manifesto: è lunedì 15 giugno, Trump annuncia l'accordo, l'Iran è completato, grande euforia, la chiusura delle borse, le 500 persone più ricche del mondo hanno visto aumentare la propria ricchezza complessiva di 336 miliardi di dollari. È il maggior incremento giornaliero mai registrato dall'indice dei miliardari di Bloomberg. Adesso il patrimonio dei super miliardari supera il PIL, è pari a metà del PIL statunitense e al 70% dell'economia cinese. Tanto per darvi un'idea, vale il doppio del valore complessivo immobiliare dell'Italia. La concentrazione della ricchezza tocca livelli mai visti, sono i titoli tecnologici quelli che hanno preso più forza dall'effetto di Donald Trump, che per molti non è un effetto collaterale, ma è voluto. E infine, da domani, il paradosso di Hormuz, il tycoon eroe dell'ambiente. Fernando Cutugno ci racconta che il blocco ha favorito la transizione energetica, lo shock è stato assorbito anche grazie alle rinnovabili. Nel mondo delle imprese molti hanno capito quanto sia strategica e conveniente l'elettrificazione.
Sulla Stampa, Giulia Della Michelina, inviata a Tiro, nel sud del Libano, ci parla delle rovine di Tiro. Nell'antica città fenicia, roccaforte di Hezbollah, la gente torna in auto tra ponti distrutti e macerie. Questa volta il cessate il fuoco durerà, dicono, ma i raid israeliani continuano. Ci sono state altre 4 vittime. Gli abitanti si dividono anche sul partito di Dio, cioè su Hezbollah. Alcuni dicono va disarmato, altri dicono no, è l'unico che resiste. Scrive Giulia Della Michelina: è una tradizione tipica di Ashura offrire dolci per le strade. In questo periodo di 10 giorni i fedeli sciiti commemorano il martirio di Hussein, nipote del profeta Mohammed, ucciso nella battaglia di Karbala del 680 d.C. Le famiglie di sfollati che rientrano verso Tiro vengono accolte così, con la distribuzione di caramelle, un gesto semplice che regala una nota di dolcezza in un periodo di lutto. La strada per arrivare alla città passa per il ponte Kasmie, che porta ancora i segni del bombardamento israeliani che ad aprile avevano distrutto l'infrastruttura, isolando quasi totalmente il sud del paese. Gli scontri sono andati avanti anche ieri con i raid israeliani che hanno fatto 4 vittime nella zona di Nabatieh, non lontano da Tiro. Davanti al lungomare di Tiro c'è ancora qualche tenda che ospita gli sfollati dei villaggi vicini al confine, e molti di questi sono ancora occupati o sono stati quasi completamente distrutti dall'esercito israeliano.
Le mani libere di Israele, la minaccia di Hezbollah, il Libano resta in trappola. Anche Jacopo Mocchi da Beirut ci racconta i migliaia di cittadini libanesi che dopo la firma dell'accordo hanno iniziato a dirigersi in macchina verso sud con le bandiere di Hezbollah e quelle dell'Iran, ma anche la continui attacchi del Libano e il consiglio di non tornare nei villaggi che erano stati evacuati.
Alcuni quotidiani aprono su Milano, cioè sulla sentenza sulle costruzioni. Il Manifesto titola: un mattone sopra, assolti costruttori e dipendenti comunali nel primo processo alle speculazioni edilizie a Milano. Tirare su un grattacielo di 24 piani da un palazzo di 3 era consentito dalle regole e dalla prassi. È un sistema che si allarga ad altre città, serve una risposta politica prima che giudiziaria. C'è poi il Foglio che titola: ribellare sottrarsi alla gogna modello Milano, altro flop per l'inchiesta sull'urbanistica, smascherare i principi del fango. Il Giornale titola: la Milano del fare batte sinistra e PM.
Eh sì, prima vi abbiamo letto gli approfondimenti, due titoli economici per due testate, ovviamente uno il Sole 24 Ore, i giudici frenano le indagini del fisco, più difficile l'accesso ai conti correnti perché le autorizzazioni devono essere, avere presupposti, oggetti, limiti, insomma è sempre più difficile per il fisco guardare i conti correnti, ma anche Avvenire, poveri si resta, nel 2025 la rete Caritas ha accompagnato 283.000 persone, sempre più spesso il disagio è cronico e non temporaneo, soprattutto per le famiglie, ci sono i salari fermi, ci sono gli anziani soli, in Italia la povertà assume contorni inquietanti, è una strutturale normalità radicata nella vita di molte famiglie, tra i tanti numeri è questo l'elemento che più colpisce e preoccupa del report nazionale sulla povertà di Caritas Italiana presentato ieri a Roma, sempre più persone povere, in affanno le famiglie con i figli e gli anziani.
Non siamo schiavi, scrivono i ragazzi della cosiddetta generazione Z, quelli tra il 97 e il 2012. Oggi c'è un dossier di Federico Genta, vengono riportate le proposte inaccettabili dei datori di lavoro copiate e pubblicate sui gruppi TikTok, è un manifesto della generazione Z contro il lavoro mal pagato e senza contratto. Gli esperti dicono: il costo della vita e le prospettive hanno cancellato il senso della gavetta.
Il ceto medio come alibi, patrimoni intoccabili, figli tassati, l'editoriale dell'Avvenire sulla patrimoniale, c'è qualcosa che non va nel dibattito ed è proprio quello che dice che colpirebbe soprattutto il ceto medio, ma cos'è il ceto medio in Italia? Massimo Calvi fa i conti, sono persone lontane centinaia di volte dalle persone realmente ricche che verrebbero toccate dalla patrimoniale e ragiona molto bene sui numeri del ceto medio, non si capisce come possa spaventarli questa norma che dovrebbe invece aumentare le spese pubbliche per loro.
La Verità apre con: remigrare si può, anzi si fa, gambiano rapitore assolto dal tribunale, espulso da Piantedosi.
E poi il Fatto Quotidiano: affogano nel bicchiere d'acqua di Vannacci, piroetta di Molteni, il sottosegretario leghista si smentisce, cioè prima dice no all'ordine del giorno di Vannacci sull'emigrazione in Parlamento, poi dice sì, insomma grande confusione sotto il cielo della destra, basta che pensiate che a Venezia nel primo consiglio comunale del nuovo sindaco Venturini la Lega ha due assessori ma non ha nemmeno un consigliere perché gli unici due che sono stati eletti sono passati con Vannacci.
Il buio oltre Vannacci è l'analisi di Flavia Perina oggi sulla Stampa e dice: la sfida del generale porta allo scoperto la fragilità degli junior partner del governo. La Lega, ma anche Forza Italia, sono in declino. La Lega è passata dal 9 al 6%, Forza Italia dal 9,5 al 7,2% in base a un sondaggio SVG di due giorni fa. A destra si teme la fine di un ciclo, se ne va il voto sovranista e quello moderato non sfonda.
E infine campo largo, vertice dei leader, cambiamo l'Italia, annunciate due manifestazioni l'8 e il 15 luglio, ieri a pranzo i quattro leader Bonelli, Frattoianni, Conte e ovviamente Elly Schlein, non c'era Renzi, assente e polemico, non era la prima volta che si vedevano tutti e quattro insieme, hanno voluto renderlo pubblico con tanto di foto per lanciare un segnale politico chiaro, siamo partiti e non si torna indietro.
Sono le 7:13, è il momento di passare la linea a Luca Parena per la prima edizione di Metro Regione, notizie da Milano e Lombardia. Noi invece torniamo tra poco e approfondiamo alcune... Torniamo dopo il giornale radio, con le prime pagine dei quotidiani.